ma te ne pentirai fra 5 minuti. Bene, intanto ben trovati e grazie davvero di quell'opportunità, grazie anche ai confratelli qua di Vigevano che mi hanno dato la possibilità di riflettere un po' su alcuni personaggi, in particolare stasera, lo sapete, lavoreremo un po' su questo testo che vedete lì scritto, di Luca 7, 36, 50, che voi siete esperti tutti di Bibbia, se venite a questi incontri perché siete esperti di Bibbia, volete diventarlo, dove rifletteremo appunto su due figure, che sono la figura di Simone il fariseo e di quella peccatrice che arriva in casa, conoscete tutti. Allora, vediamo se funziona tutto qui, ci rivediamo, se ce la facciamo, un pezzo, io l'ho tirato giù dal, spero che qui la tecnologia vada, vediamo un po' se riusciamo a farlo partire così, vediamo cosa succede, se parte, vediamo se parte, è partito? Però vado avanti perché c'è tutto.
Giovanni Battista, non...
qui è già Simone.
Uno è quest'uomo ha torto
e tu non devi giudicare.
Ma tu,
come figlio di Israele, sai che siamo stati scelti da Dio fra tutti i popoli perché fossimo in terra la nazione eletta, ed è per questo che ci ha dato le nostre leggi, la Torah, che è la legge della vita. E dobbiamo separare, respingere da noi coloro che peccano, se vogliamo essere puri e giusti.
Ma chi è giusto agli occhi del Signore?
Qual è il cuore della legge? Ascolta, o Israele, tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutta la tua forza. Questo è il massimo comandamento. Dici bene. Tu non sei lontano dal regno di Dio, Giuseppe di Arimatea. Ma c'è un altro comandamento, altrettanto grande. Devi amare il prossimo tuo come te stesso.
Ma chi è il mio prossimo?
Questo non è posto per te, vattene. Andiamo, su, esci da qui.
Simone, siediti.
Arrabbi. Tu sai che razza di donna è questa.
Simone, ti prego.
Bene, ci possiamo fermare qui. Il testo è questo, ma non lo leggiamo perché tanto abbiamo già in testa tutto il brano. Parto dal contesto perché è importante capire in che contesto siamo. Ricordiamoci che siamo nel Vangelo di Luca. Chi era Luca? Un medico, benissimo. Cosa fa un medico? Scrive da medico e cura. Quindi noi dobbiamo ricordarci sempre di questo, che Luca comunque nei suoi racconti racconta e ci dà una ricetta, ci fa una diagnosi e ci dà una ricetta per guarire. Continua a fare il medico anche se scrive. E se voi notate, spesso e volentieri vengono messe in contrapposizione magari due persone, di cui una ci viene detto chi è, addirittura ci dice un nome, e dell'altra non ci dice chi è, almeno viene definita per i suoi atti. E una donna peccatrice, l'altra è Simone. Curioso. Perché non vuol dirci chi è l'altro? A voi la risposta. Io la mia l'ho data. Perché tanti, guardate, provate a prendere il Vangelo di Luca, tantissime volte ci sono due persone in antitesi, una contro l'altra. Fra un po' è Pasqua, andremo a leggere poi anche e a meditare, ad esempio, il Vangelo dei discepoli di Emmaus. Ci viene detto, erano due che tornavano, uno si chiama Cleopa e l'altro boh. Non è che lì ci deve essere il tuo nome? Che l'altro può essere tu? No. È una risposta che ho provato a dare per me. Allora, dicevo il contesto. Perché il contesto? Perché, appunto, c'è questo discorso di Luca che date nel presente, ma noi subito ci viene da dire, ma chi è questa donna? Questa peccatrice, noi ci verrebbe a dire, ma mi piacerebbe sapere chi è, mi piacerebbe. Le indagini hanno già tentato di dimostrare, qualcuno dice che è Maria Maddalena. Beh, magari qualcuno di voi pensa, io dico, no, non credo sia la Maddalena, ma ci interessa sapere chi è. O forse ci interessa trovare noi stessi in lei. Non è che questo è l'intento del nostro bravo medico che sta facendo una diagnosi, a dire guarda, forse l'evangelista Luca vuole che stasera proviamo anche noi a vivere la stessa esperienza di contatto e di ritorno al Signore. A questo ci interessa, mica tanto chi è l'identità di questa donna, Poco prima, nei versetti prima, ecco, i discepoli, cos'era successo? Che i discepoli di Giovanni cercavano in Gesù la sua vera identità. Giovanni in crisi, tanto, era in carcere e si diceva, ma questo Gesù è il Messia oppure no? Quanto tempo questi discepoli hanno cercato di convertirsi a questa idea? Perché tutti quanti fino alla fine aspettavano il Messia, quello che veniva a liberare, quello che sarebbe venuto a pulire l'aia, dicevano. E invece quest'uomo qui sembra che faccia tutto l'opposto. E anche Giovanni dice, ma sei tu quello che deve venire, oppure dobbiamo aspettare un altro? Un momento di crisi, magari ce l'abbiamo anche noi qualche volta, no? Questo è un po' il contesto in cui ci troviamo. Ecco, Gesù è lì, in questa casa, no? E allora dobbiamo capire un momentino come Gesù si pone nel discorso con il peccato. Anche in quell'epoca c'era modo e modo di affrontare il discorso del peccato. Non so voi se siete peccatori come me o se lo sono solo io, se avete il problema del peccato o no, anche voi. Perché a quell'epoca cosa c'erano? Gesù lo mettiamo qui, ci mettiamo la comunità degli Esseni, sapete, ecco, la comunità di puri che c'erano, e poi c'era Giovanni Battista. Gli Esseni, ricordate, erano degli integralisti, era quella comunità che così. Giovanni era abbastanza radicale, ma Gesù invece mette al centro l'uomo e la sua vita. Perché se ricordate, gli Esseni dicevano, l'uomo dalla nascita è impuro, e quindi è peccatore, per poter venire fuori tu devi appartenere a noi, altrimenti sei, non puoi, ecco, no? Quindi la purificazione voleva dire l'adesione alla comunità. Scusate se faccio questa introduzione, ma credo sia importante. Poi Giovanni, chiaro, è radicale, ma chiama il popolo alla conversione. Siamo già in un passaggio, è una persona molto dura, una persona che ha dimostrato davvero che cosa era essenziale, ma la purificazione voleva dire un battesimo di conversione. Gesù, che mette al centro l'uomo e la sua storia, cosa dice? Più di una volta, è ciò che esce dal cuore dall'uomo, dell'uomo che lo contamina. Non c'è niente di fuori, quindi tutto arriva da dentro, mi verrebbe da dire la luce ti arriva da dentro. Pensiamoci un attimo. I giudizi nostri, il nostro modo di uccidere quotidianamente, quello giudizio, e da cosa arriva? Da quell'idea che noi abbiamo degli altri, e quanta fatica facciamo a perdonare o a guardare in maniera diversa una persona che ci ha compiuto uno sgarbo, che ci ha fatto qualcosa? Tantissimo. E lo vediamo sempre come una luce un po' strana, eh? La luce arriva da dentro, per la Bibbia. E quindi tutto ciò che esce è quello che contamina l'uomo, è quello che, a cui bisogna fare attenzione. Quindi, e poi Gesù cosa distingue bene tra il peccato e il peccatore? È un'altra cosa interessantissima questa. Il peccato va condannato, il peccatore va accolto. Ecco perché ho intitolato questo la novità del perdono. Perché a noi sembra tanto scontato, ma se ci pensiamo bene, e metto l'ultimo pezzo, ecco, Gesù dà gratuitamente il perdono. Dove siamo lì noi? Da che parte dovremmo essere? In che colonna dovremmo essere? Dovremmo essere su quella di destra. Dovremmo, dico. Ma proviamo a immaginare un po' la nostra metodologia di giudizio, di perdono, eccetera. Dove stiamo? Tante volte siamo nella colonna più in là, eh? Non siamo molto distanti da certi segni. Ma Gesù è venuto a annunciare che cosa? Il regno di Dio. Il regno di Dio è il perdono e grazia per tutta l'umanità. Questa è la bella notizia. Il perdono e la grazia per tutta l'umanità. Che ci viene dato gratis. La grazia ha a che fare col gratis, eh? Noi oggi il gratis non ci piace mica tanto. Perché quando noi pensiamo a gratis, cosa ci viene in mente? Una fregatura. Cioè, qui c'è una cineseria, noi diciamo, no? Quindi qualcosa che costa... Magari sì, prova a mettere qualcosa di gratis al supermercato. Quanti lo prendono? Pochi. Eppure qui è tutto gratis con Dio, eh? Ma non c'è la fregatura. Ok, vado avanti. Allora, guardiamo un attimino adesso il testo e il significato di questo testo, perché è importante che approfondiamo un po' questa logica nuova, no? Intanto abbiamo visto che Gesù innanzitutto agisce da persona libera, perché è libera nei confronti dei peccatori, è libera nei confronti dei giusti, no? Lui va in casa di quest'uomo e che cosa fa? Annuncia, dicevo, il regno di Dio e cerca un contatto, una relazione autentica col Signore e accetta i due inviti. Dico, ce ne sono due di inviti, perché l'invito, il primo chi gliel'ha fatto? Chiaro, Simone. Il secondo chi gliel'ha fatto? La peccatrice. Perché Simone che cosa ha fatto? L'ha invitato per conoscerlo e sapere se era lui il Messia. Quella, non so, mi sembra che qualche incontro fa avete parlato anche di Zaccheo, no? Dico bene, Zaccheo che è piccolo e sale sopra per vedere. Non è che volesse incontrarlo, vuole vederlo, tanto per curiosità. Simone vuol conoscere ed è curioso. Vuol sapere anche lui, dice, ma questo qui sarà il Messia oppure no? C'è questo Giovanni in carcere, dice, ma sarà lui oppure no? È lui il Messia. La peccatrice ne è già convinta che è lui il Messia. Sicuramente, e adesso capiamo perché ne è convinta. Intanto si dice nel testo, in quel villaggio vi era una prostituta. E quel verbo vi era al passato vuol dire che è un'azione prolungata nel tempo, vuol dire che è un qualcosa che era pubblico, quindi sapevano tutti che questa era una prostituta. Era, vuol dire, è una prostituta pubblica. E la prostituta a quei tempi non usciva di casa, non era fuori sulle strade come le vediamo oggi, anche di giorno, no? Stavano in casa, erano spesso emarginate. E poi, essendo a contatto con l'impurità, ecco, davvero era una persona emarginata per peccato, per impurità. Ma abbiamo capito che Gesù cosa fa? Distingue il peccato dalla realtà personale. Questa donna era sola. Anzi, questa donna ha sentito parlare di Gesù. Ha sentito. E allora diceva, avrà sentito pure che i pubblicani e le prostitute, dice, vi passeranno avanti nel regno dei cieli, quindi ha detto, ma magari c'è. E allora, proprio perché Gesù afferma con coraggio questo ingresso, e lo compie davvero, perché la prassi concreta di Gesù, se ci pensiamo qual è stata, era in casa di un fariseo, era lì, quindi sto qui non lo dice solo a parole, sta compiendo delle cose, quindi è una prassi davvero concreta quella che Gesù fa. E allora ecco che Luca ci presenta questi due personaggi per rilevare gli elementi di umanità che ci sono. È questa la ricetta che Gesù che Luca ci vuol dare. Ci sono degli elementi di umanità da rilevare che diventano il paradigma, diventano la ricetta che dobbiamo usare, la cura, per diventare anche noi persone che sanno perdonare come Gesù. Partiamo dalla donna, no? Questa sa di essere impura e peccatrice, sa che viene Gesù e il nome Gesù vuol dire Dio salva, e dice, non è che davvero, sa che Gesù accoglie i peccatori, quindi è una donna che si è informata. Da chi? Non lo sappiamo, però il testo ci dice questo. Quando ella seppe che Gesù si trovava a casa, venne con un vasetto di olio profumato. Era necessario dire tutte queste cose? Io dico sempre quando commento i testi, attenzione a quei, si chiamano in termine tecnico i pleonasmi, cioè quelle cose che sembrano in più. Era necessario dire che venne con un vasetto di olio profumato? Sì, perché lì vuol dire che c'è un codice. Quando vengono dette quelle cose che sembrano dei pettegules, sono invece codici importanti. Quindi questa donna ha saputo che si trovava lì e venne con un vasetto, e poi vediamo che cos'è il vasetto, no? Dicevo, sa davvero chi è Gesù, sa che il suo nome significa Dio salva, esce con quell'olio, l'ha preparato. L'olio nella Bibbia, uno dei grandi significati che c'ha, è quello dell'amore. Vi ricordate nel capitolo 25 di Matteo, dove si parla di quelle 10 vergini, quelle sagge, quelle stolte, che prendono con sé olio, alcune un po', alcune male, questo olio che non è travasabile, e quello è l'amore. L'olio ha a che fare, leggetelo sempre, uguale amore. Quindi lei prende tutto l'amore di cui è capace, Dice, ma una prostituta sa... certo, una prostituta paradossalmente sa bene che cos'è l'amore, anche se magari non l'ha mai sperimentato sul serio, ma lo sa cos'è. Quindi l'olio è l'amore. Ecco, va da Gesù, quindi capiamo che questo vasetto di olio profumato vuol dire che va da Gesù con questo dono d'amore. Cioè lei va a donare che cosa in fondo? Va a donare se stessa. Desidera essere amata. Desidera essere amata. E vedremo la cosa più sorprendente per me in questo testo, sta in quello che arriva dopo, perché lei in fondo ha il coraggio di guardarsi, e qui è scritto il coraggio di guardare la propria immagine, così come si è. Questo è il primo passo per incontrare il Signore e per entrare in questa logica nuova del perdono. Ci viene detto, si fermò dietro, il testo esatto così. Stare dietro cosa vuol dire? Intanto sapete che erano seduti a tavola, seduti non così come sono io adesso, ma stavano sdraiati, sdraiati, e sdraiati con, e poi su un fianco, e quindi stare dietro era giù al fondo dei piedi, ma lo star dietro in questo caso sta a significare è il posto giusto del discepolo, è il posto della sequela, anzi viene detto addirittura che si rannicchia, usa proprio questo verbo, si rannicchia ai piedi. Perché ci viene detto e scritto questo? Cosa sta compiendo questa donna? Sta compiendo gli stessi gesti che da prostituta compiva in casa quando accoglieva le persone. Cioè lei non ha paura di dire chi è, mi verrebbe da dire si accetta, vuole essere riconosciuta come tale, ma desidera essere amata in maniera nuova. Credo che il punto di svolta stia qua per noi stasera. Noi tante volte pensiamo che per amare Gesù dobbiamo fare mille cose, migliorarci in mille modi, quasi a meritarcelo Gesù. Tu dici, mica vero? Eppure siamo tutti un po' presi da questa mentalità, Prova un po' a pensare. Vieni a fare tutte le novene, vieni a tutti questi incontri, fate tutte le attività che qui i frati vi propongono, fai carità, fai la mensa, non lo so tutte le cose che fate, poi magari ti succede una malattia, ma non quando tocca quella degli altri, quando tocca a te. La prima cosa che dici qual è? Cosa ho fatto per meritarmi questo? Quindi siamo tutti lì. Siamo tutti lì che noi in fondo pensiamo che per incontrare il Signore dobbiamo meritarcelo. E invece no. Questa donna che cosa ci insegna? È lei che ci sta dando la cura alla nostra malattia. Ci sta dicendo, vai a Lui così come sei. Perché sei così. Desidera amare in maniera nuova, ma ama come sei capace, perché il Signore non lo meriti, ma il Signore lo accoglie. Lei l'ha accolto, lei ha fatto un gesto di accoglienza, come accoglieva un uomo che veniva in casa sua, ecco, per il lavoro che fa, chiamiamolo lavoro, che faceva lei. Lei l'ha accolto, sapeva solo fare quello. L'importante era, ecco, ha detto, quest'uomo qui ha qualcosa, io voglio amare in maniera nuova e non vado a nascondermi e a presentarmi in maniera diversa da quello che non sono. Sono così. Per incontrare il Signore, prima dobbiamo dirci, sono così e ci vado così come sono. così come non aspettare quella preghiera, no? Che dice di essere migliore, Sant'Agostino, amami così come sei, no? Quindi si rannicchia, lava i piedi allo stesso comportamento esteriore che faceva a casa. Ma cosa c'è? C'è un'intenzione diversa. C'è un'intenzione diversa perché piange. Piange. Facciamo l'esperienza del pianto noi intanto. Dice, chi piange è un debole. Ci sono tanti tipi di pianto, no? Ne ho sintetizzati tre. C'è quello di rabbia, c'è quello di risentimento, ma c'è anche un pianto di gioia. Ma qui mi verrebbe da dire che questo pianto di questa donna è quel pianto di chi non sopporta più quella sua situazione. È un pianto di chi ha bisogno di aiuto, cioè sta chiedendo aiuto. Non parla, c'è niente, compie solo dei gesti. Le persone, mi verrebbe da dire, più importanti nella Bibbia non dicono niente ma agiscono. Oggi è San Giuseppe, questo è un esempio. Giuseppe c'è stato, ma non ha detto niente, ha soltanto fatto. Quante volte invece noi diciamo e non facciamo? Questa fa e dice ho bisogno di aiuto, e mi sembra da dire che ripone tutta la speranza in quello sconosciuto, di fatto non lo conosce ancora, ma ha sentito solo parlare. Cosa cerca? Un amore totale, quello sta dando, no? Ecco, si comporta come una schiava, mi verrebbe da dire, ma il vero servo di questo amore chi è poi? In fondo a Gesù. E allora provo a lanciare una domanda. Il fariseo cosa fa? Pensa con una sua logica, ha un pensiero malizioso, che non dà spazio al pensiero buono, se ricordate, no? Se sapesse chi è questa donna, cosa fa Gesù? Simone, ho una cosa da dirti. Intanto lo chiama per nome. E, è bello che non lo rimprovere. C'è un amore anche verso questa persona. Dio sembra una benevolenza per tutti, l'abbiamo detto in particolare per i peccatori, ma in questo caso chi ha bisogno di conversione, di incontrare lo sconosciuto che lui pensava di conoscere, è Simone. Ecco, e quindi si rivolge a lui, che si sente giusto e arrivato. Quante volte noi con i nostri giudizi e pregiudizi ci costruiamo delle gabbie? A quella persona lì. Ecco, quelle gabbie davvero ci chiudono. Quest'uomo è chiuso lì nel suo giudizio. E ci dice, guarda, non è che devi magari cambiare, perché il Signore ha sempre qualcosa da dire a noi. Che dobbiamo cambiare la nostra ottica, il nostro orientamento. Il problema è sempre un problema di prospettiva. Simone deve cambiare prospettiva da cui guarda il mondo, ma è il problema anche nostro. Cioè Simone guarda dal proprio io verso gli altri. Anche noi facciamo così, I nostri peccati nascono da questo, dal fatto che noi guardiamo sempre solo da una prospettiva. Il demonio vuol farci guardare sempre tutto da una prospettiva egoistica e basta. Ha tentato anche Gesù così, il demonio, se vi ricordate, nella terza tentazione cosa dice? Lo porta sul pinnacolo del tempio e dice guarda da qui. E se la prospettiva fosse un'altra, se la strada fosse un'altra. E dico a me, e dico a voi, c'è una persona magari con la quale fai fatica a cambiare il giudizio? Prova un po' a guardarla da un'altra prospettiva. Possibile che lei abbia solo torto e tu abbia ragione? Eppure cosa ci dice la scrittura? Non cercare di togliere la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, ma tu c'hai la trave. Cioè, tu c'hai la trave. Io c'ho sempre la trave. Io vado all'inferno per i miei peccati, non per i peccati degli altri. E perché continui a guardare gli altri? Perché continui a giudicare gli altri? Quindi, di fronte a questa sconvolgente esperienza d'amore che si fa in questa casa di Simone, ecco, questa donna cosa fa? Si sente perdonata. Ecco, sa che è davanti a Dio, comprende il suo peccato e vuole a tutti i costi abbandonarlo. Questo è quel pianto. E quindi per questo ho bisogno di essere accolta e perdonata, anche noi, per abbandonare certi peccati che continuiamo a fare. Perché continuiamo a farli? E perché non riusciamo a toglierceli? E perché tante volte noi crediamo troppo poco all'accoglienza e al perdono di Dio, che Dio ci abbia perdonato davvero, o sbaglio? Quando ti alzi dal confessionale, ti senti perdonato? Un perdonato che vuol dire una sovrabbondanza di dono, un amore verso l'iniziativa di Dio. Ecco, Simone, dicevamo, cerca Gesù per curiosità. La donna lo cerca per una relazione d'amore. Ecco lì quello che Luca ci dice. Tu per chi cerchi il Signore? Per curiosità? Per convenienza? Per vedere chi se avvalla certi tuoi principi? O per amore? Se per amore, lui ti porta su un altro livello. Perché qui altrimenti le cose non tornano. Perché non c'è quella sequenza classica della penitenza, dove c'è la contrizione, la confessione, la gioia. Qui i fattori sono capovolti, se avete notato. Ecco, c'è questo amore riconoscente, la fiducia nel perdono, e fin dall'inizio c'è una grazia, c'è Dio che arriva. Ecco, Dio nel suo amore ci anticipa. Il nostro amore è sempre un amore di risposta. Perché se fossimo noi a dare l'amore per primo, chi sarebbe di nuovo al centro della salvezza? Noi e non lui. Ma capite che oggi questo può sembrare un discorso strano, ma i problemi nascono tutti da lì, che al centro siamo sempre noi. Abbiamo tutto io. La prospettiva nostra, no? E invece Dio, dicevo, col suo amore ci anticipa e suscita davvero un amore di riconoscenza. Ecco, quindi mi verrebbe da dire, sia Simone che noi dobbiamo cambiare ottica, dobbiamo cambiare prospettiva, dobbiamo guardare da un'altra parte. E quindi occorre imparare a dire che cosa? È quasi finito, così dopo lascio la parola a voi. Sono le domande che butto lì. Signore, cosa vuoi dire a me, alla mia vita? Cosa devo cambiare? In quale prospettiva devo guardare? Nel mio modo di chiedere scusa, dove sbaglio? In che cosa sbaglio? Perché tu dici, io ho perdonato quella persona, no? Lo diciamo tante volte. Ma se quella persona ti rifà la stessa cosa, tu la seconda volta cosa dici? La terza non lo so. Quindi dove sbaglio? E poi il Signore che cosa mi dice? Che io non riesco a capire perché sono fissato nelle mie posizioni. Tante volte noi siamo fissati lì e non ci spostiamo di tanto così. C'è qualcosa, il Signore ci vuol portare da un'altra parte. Ci vuol far guardare il mondo con i suoi occhi, con gli occhi di Dio. Perché noi siamo sempre lì, fra due tipi di umanità, mi verrebbe da dire, no? Tra Simone e quei due personaggi, e la peccatrice. Se avete notato, da una parte c'è, Gesù le fa notare, tu non mi hai fatto questo, lei invece l'ha fatto. Si parla della lavanda dei piedi. Lui non ha fatto il gesto di accoglienza che si doveva fare. Chi davvero l'ha accolta è stata la peccatrice. Tu non mi hai dato lo shalom, il bacio di pace e di accoglienza. Lei non ha smesso di baciare. Non mi hai dato il profumo sul capo come era nell'accoglienza, diciamo, delle personalità. Quindi la peccatrice sta in un'ottica di amore. Simone sta nell'ottica, lo chiamate lì, della religiosità formale. Cioè l'etichetta, lo stare a fare le cose perché sono sempre fatte così, no? Non andare più là, sempre fatto così, bisogna stare su quelle cose, no? Quindi, annunciare Dio vuol dire scoprire la nostra lontananza da Lui, avere il coraggio di attraversare questa lontananza, riconoscendo il nostro peccato. Questo è quello che ci consegna il nostro Luca stasera. Quindi occorre fare come questa peccatrice, saper uscire di casa. Incontro una vita nuova. Quante volte noi siamo barricati così, no? E questo ci produce fiducia in una relazione di gioia e di amore. Uscire di casa dalle sicurezze vuol dire aprirsi al perdono di Dio. E questo perdono si manifesta, l'abbiamo detto, come amore, e alla fine dice, beh, vai, la tua fede ti ha salvato. È una fede che ha i primi passi, vai in pace, che è una pace che ha ritrovato dopo tanti tormenti. Uno dei modi per capire se stiamo nella logica di Dio, se lo stiamo accogliendo, è proprio il dono della pace. Tra poco è Pasqua. Quando Gesù risorge e appare ai dodici, cosa dice? Fossimo stati noi a posto di Gesù, l'avremmo svegliato. Avete visto? Avrò ragione, eccetera. Lui cosa dice? Pace a voi! Cioè l'effetto della presenza di Dio risorto è la pace. Dio, noi non lo vediamo, ne percepiamo gli effetti. È l'effetto della pace, ma quella pace profonda che tu sai che c'è là dentro, dove fuori ci può essere. Conoscete magari delle persone che gli stanno succedendo di tutto, ma sono, e vedete, serene, in pace. Quella è la presenza di Dio dentro. Quella pace lì sto parlando. Va, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Quindi abbiamo visto due esperienze di umanità e di accesso a Dio. Chi è sicuro di sé davanti a Dio, abbiamo visto chi è, e chi dopo aver toccato il fondo della propria umanità si presenta così com'è. Ecco, Gesù però rivela il grande amore di Dio, invita Simone alla conversione di un amore riconoscente. E allora chiudo lasciandovi questo. E tu allora, chi scegli di seguire? Luca l'ha letto così per me. Ci ha dato una bella ricetta, ci ha dato una bella cura sul nostro perdono, sul nostro modo di perdonare. Ecco perché, dicevo, c'è bisogno, e gli avevo dato un titolo un po' così, no? La novità del perdono, perché noi pensiamo che di essere tutti capaci a perdonare, ma perdoniamo un po' a modo nostro. Dio perdona solo così e chiede anche a noi di diventare così, altrimenti che Pasqua facciamo? Pasqua vuol dire proprio avere un passaggio da una mentalità all'altra, dall'essere Simone all'essere la peccatrice. Diciamo, ma non sono peccatore, non ti preoccupare, siamo tutti peccatori. E così a forma di battuta dico, abbiamo tutti il peccato originale, che ha proprio solo il nome di originale, perché lo facciamo tutti, siamo tutti originali per peccare. Chi sceglie di seguire? A noi la risposta. Grazie, poi non so se avete bisogno di qualche domanda, se volete chiedere qualcosa così, se posso esservi utile.
Pronto. Allora, il capitolo del perdono, mi è capitato una volta, scusa, di commentare questo brano. Ero al mio paese, le prostitute ti precederanno a rene del cielo. È avuto un mio amico e mi combinava parecchio. Allora, non me. Scandalizzato, perché Gesù era questo. Io so che il capitolo del perdono è un capitolo difficile da mettere in pratica. Mi viene in mente il padre misericordioso, quel fallordo lì che ha chiesto il testamento, bisogna aspettare che papà muoia, no? Prima. Le ha combinate grosse, eppure questo Dio, questo Gesù ha manifestato con il suo stasera la gioia del perdono.
A me piace sempre di quel testo lì, che è sempre di Luca tra l'altro, e se ricordate sono i due fratelli, no? Ma è bello vedere come il padre aspetta ed esce incontro al figlio, ma aspetta e esce anche nei confronti del figlio maggiore. Il padre esce sempre. Ecco, il perdono è questo, uscire da noi stessi verso l'altro.
Qualcuno che vuole intervenire? Così,
chi è Rossi? Vuoi dire qualcosa? Mamma mia,
è stato bravo.
Non so, facciamo fatica tutti sul perdono, lui
questa donna ha corso dei rischi molto grossi.
Sì, decisamente.
E già Gesù è uno di quei personaggi che chi corre dei rischi lo approva molto. Però, dico un però, c'è una società, c'è una struttura, ci sono delle mansioni, sacerdoti, farisei, un popolo non può vivere tranquillamente come vive Gesù, perché altrimenti non esisterebbe più il popolo di Israele, non esisterebbe più una struttura, non esisterebbe più nulla di quello che noi conosciamo oggi, ma esisterebbero tutti di San Francesco, esisterebbero tutti delle Madre Teresa di Calcutta, eccetera eccetera. Ora, in questo contesto io mi chiedo com'è possibile, perché il mio cuore dice vorrei seguire quel cammino. Ma nella realtà chi si prenderà l'incarico di essere il Simone o colui che guida il grande sacerdote, eccetera, eccetera? Non so se riesco a spiegarmi, però è un piccolo problema, ma potrebbe essere anche un grande problema, perché la società comunque deve esistere, sì, e deve continuare il suo cammino.
Sì, certo, no, ma se ho capito bene, sì, e ci sono dei ruoli diversi, ciascuno c'è il suo, no? Però mi viene da dire, ognuno nel suo piccolo deve, ecco, la vocazione cosiddetta, e poi questa, che è una missione, no? Che ciascuno di noi ha. Non so, tu sei sposato, sei, e cosa fai nella vita? Sei sposato, sei, ecco, allora, ecco, in pensione, bene, non so, sta andando, ecco, però ecco, io credo che ciascuno si debba domandare, allora, io, la mia vocazione, adesso, ecco, la vivo fino in fondo come missione, e come missione vuol dire che gli atti devono essere comunque atti possibilmente il più puri possibile. E più puro intendo dire poco adulteri, perché l'adulterio non riguarda solo il marito e la moglie, riguarda tutti gli atti che noi facciamo. E la cosa adulterata è una cosa che mischia, ad esempio l'acqua. Noi diciamo che è pura perché è solo acqua, ma se tu gli metti qualche altro elemento dentro, dici l'acqua non è più pura. Così è il discorso del cuore. Noi dobbiamo preoccuparci, ecco, di purificare il nostro cuore e renderlo meno adultero possibile. Questa donna è così, no? Quindi però sente che ha bisogno di venire fuori da quella situazione, che è una situazione dove le cose sono mischiate. Ho detto prima, sa bene che cos'è l'amore, ma forse non l'ha mai, ecco, l'ha sempre usata. Quante volte noi magari usiamo gli altri nell'amore? Vediamo solo l'amore dalla nostra prospettiva. Lì vuole venire fuori da questa roba. Quindi dico, preoccupiamoci di essere nella nostra missione, che è la nostra vocazione, con il cuore più puro possibile. Il resto poi è compito di Dio, ci pensa Lui. Perché il Salvatore è Lui solo. Tante volte noi pensiamo, ah, devo fare mille cose. Sì, fai quello che puoi lì. Ma il Salvatore è uno solo. Io da quando ero giovane sacerdote ho fatto un sacco di errori. Perché pensavo io, ah, sai, giovane, dinamico, fai mille cose, eccetera. Poi fino a quando ho sbattuto il naso, ho detto, Claudio, ma il Salvatore sei mica tu. E Salvatore è un altro. Ci sono voluti 2 mesi di ospedale per farmi capire questo. Ho detto, oddio, adesso come faccio l'oratorio? Non c'è più, vanno avanti, non c'era nessuno. Qui i giocatori vanno avanti, loro, c'è tutto. L'avevo da solo, l'avevo aperto quando sono arrivato lì. 2 mesi di ospedale, dopo, oh, chissà cosa. Dopo 2 mesi sono tornato. Sei già tornato? E va bene, allora ho capito che. Ecco, no? Non so se avete risposto.
Altri interventi?
C'è Rossi. Rossi,
no.
Se mi ricordo, no? È gettato laggiù.
No.
Perché c'era anche un te, Rossi? Rossi, ma di nome sei? Andrea, è tuo amico, capito?
Mi fanno una domanda, no?
Sì.
Ma noi crediamo nel perdono?
Noi
crediamo nel perdono.
Lo stai dicendo a me o a tutti? A tutti, in generale.
Tu hai detto una cosa che come ci sentiamo dopo la confessione? Mm. E a volte deve pensare un po', ma quando finiamo la confessione ci sentiamo realmente. Ci crediamo realmente di quello che abbiamo fatto o no?
Perché?
Questa è la domanda. La seconda che mi piaceva, c'è scritto: perdoniamo il peccatore ma non il peccato. A volte succede che a volte si perdona il peccatore, a volte no. Tante volte non si perdona il peccatore.
Esatto. E questa è la ragione.
No. Per lo stesso peccato. Alcune volte si perdona, alcune non perdono.
Il peccato va combattuto chiaramente, no? È grande, se vogliamo è la grande schiavitù, la schiavitù più grossa è il peccato. Nella Bibbia la schiavitù più grossa è il peccato. E il problema è che noi, ecco, tu parlavi della confessione, no? Perché noi tante volte andiamo, e magari anche così, dicendo, boh, non so neanche con quale frequenza andiamo a confessarci, e sarebbe importante avere una certa frequenza anche lì, perché vi parlo della mia esperienza: là dove non lascio entrare la potenza di Dio, certi peccati non le supero, perché un pochino di gusto ce lo danno, un po' ci piace stare nell'ambiguità un po' del peccato, ci piace stare un po' così, E perché venire fuori dal peccato e accogliere davvero la grazia vuol dire cambiare vita, vuol dire convertirci, e noi certe cose non ci piace cambiarle, e non te ne ce la raccontiamo, perché così, perché siamo tutti dopo Genesi 3, dopo il peccato originale, dove in un modo o nell'altro siamo così, vogliamo fare a meno di Dio, quello è il problema, no? E quindi cosa vado a raccontare? No, a volte davvero c'è gente, io chiudo gli occhi e mi dico, ma qui c'è un bambino che sta facendo la confessione della prima comunione. Ho detto bugie, ho detto le cose. E poi apre gli occhi e uno che ha 70 anni. Dice, cazzo, sei fermo lì? Oppure quelli che vengono a confessare i peccati degli altri. Succede, a mia suocera, a mio Dio. E ho detto, mi manda sua suocera che l'assolvo, che tanto così almeno so tutti i suoi peccati, perché noi tergiversiamo su questa roba qui. Un'altra cosa mi sembra importante: accogliere il perdono di Dio è la prima condizione per poter perdonare gli altri. Noi non possiamo e non riusciamo a perdonare fino in fondo se prima non ci lasciamo perdonare da Dio. E poi, ovviamente, anche noi dobbiamo perdonarci, perché certe cose poi noi facciamo fatica. La peccatrice dove che ha iniziato a cambiare? Quando è andata a lui, a Gesù, così com'era, lì si era già perdonata, lì aveva già iniziato il cammino di conversione, lì era già stata accolta dalla grazia di Dio. Cioè, quel Dio salva, che è Gesù Cristo, è quella la potenza del perdono, è quello il nome che salva. E noi tante volte andiamo un po' così pensando di devo ricordarmi questo, dire quello. Preoccupati di andare là e di essere vero. Preoccupati di lasciarti raggiungere dalla grazia del perdono. Poi dopo allora sai perdonare. Altrimenti che succede? Che i conti non ti tornano. E quando non c'è l'amore, si parlava prima della legge, l'uomo cosa fa? Sostituisce l'amore con la legge. Pensate a due persone che litigano in famiglia, marito e moglie che sono i ferri corti, dove tutto prima era amore, tutto era fiorellini eccetera, poi cosa inizia? Tu devi fare quello, tu devi fare quello, tu non hai fatto questo, non hai fatto quell'altro. Si sostituisce l'amore con la legge.
Bravo. Si dice che Dio perdona sempre, e davanti alla domanda di Pietro, quante volte devo perdonare, sette volte. Quindi sempre. Però è questa stessa parabola che Gesù racconta, alla fine non perdona, perché
non ho saputo perdonare il fratello che gli doveva 10 euro. Non lo perdono. Ora, un'altra prospettiva è alcuni anni fa, quando padre Roberto Zappa era così, ha scritto un primo trattato sul figlio prodigo, o meglio la parabola del padre misericordioso, e finiva il suo racconto Roberto Zappa dicendo che dopo i bagogli della festa per il ritorno del figlio prodigo, quando ormai tutti erano ubriachi, erano pugilati di qui, più il prodigo in questa parte scassina la cassaforte, porta via i soldi che c'era e se ne va. Il padre perdono ancora.
È padre. E se è padre, perdona. Perché il padre, a differenza della madre, che è quella che ti mette al mondo e ti fa, ti insegna a vivere, il padre c'è un altro compito, ossia la festa del papà. Il padre, se c'è, perché il problema oggi è anche che i padri non ci sono, se il padre c'è, ti insegna a morire. Una ti insegna a vivere, l'altra ti insegna a morire. A morire innanzitutto da che cosa? Dal tuo io. Il padre è quello che deve imparare a dire dei no alla tua vita, in questo senso. Vi posso consigliare un libro, adesso che lo butto là così, Don Armando Matteo, non so se lo conoscete, questo sociologo della Calabria, comunque che insegna a Roma, che anni fa aveva scritto il suo primo libro, La prima generazione incredula, non so se è un titolo che forse conoscete, è uscito da poco con un altro libro intitolato Tutti muoiono troppo giovani. Tu dici, che cosa c'entra? C'entra con tutto il discorso che stiamo facendo, sul discorso di padre, sul discorso del perdono, su tutto il discorso dell'accoglienza. Trovatelo e leggetelo. Catechisti, padri, figli, eccetera. Perché sta facendo uno spaccato della nostra, proprio fa una radiografia della nostra vita, di come siamo oggi, dove certi problemi nascono da certe generazioni che non vogliono invecchiare e certe generazioni che non vogliono crescere, e tutte queste cose qua. Comunque per me il padre perdona, è come se perdona proprio perché padre, è come, non lo so, ma che c'è qualcosa dentro, perché sei padre, quindi vuol dire che la vita del figlio ce l'hai e ti sta a cuore. Non so voi come state in relazione con i vostri parenti stretti, però io ricordo anni fa ho avuto grandi scontri con una sorella e dopo un po' mi sono detto, ma è mia sorella, ma è mio fratello, ma è mio padre. Poi l'ho cacciato di casa quando sono diventato fratello, ma è mio padre. Dico, quando i padri ci sono, allora, vabbè, ti insegnano a morire, ma ti insegnano davvero anche a questa riconoscenza. Se c'è un padre vuol dire che c'è un figlio. Tanto di più, il figlio Gesù Cristo è venuto a rivelarci questo volto di Dio, non di un Dio vendicatore, come ci avevano insegnato tanti, a tenercelo buono, ci ha parlato prima del merito, ma di un Dio che è misericordioso. Cioè di un Dio che ha nel suo DNA una cosa sola. Se voi fate l'esame del sangue, il prelievo del sangue di mio padre, se mai riuscite a farlo, viene fuori soltanto sul referto il sangue pieno di misericordia, pieno di perdono.
Grazie Claudio di quello che ci hai detto.
Grazie a voi.
Ti auguriamo una buona Pasqua.
Anche se.
Una buona risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.